Buonasera, ciao ragazzi, sorpresona astrale perché vi avevo detto che oggi non c'era una live, in realtà ve ne faccio una. Facciamo una lezioncina, parliamo di un po' di cose divertenti, o meglio parliamo di Facebook Ads. Questo perché? Perché banalmente ieri c'è stato uno dei peggiori bug della storia, almeno di quella che ho ricordo di Facebook Ads e di Meta Ads, e quindi ci tenevo a farvi una piccola lezione per raccontarvi cosa funziona e cosa potrebbe non funzionare, come si può migliorare e quant'altro. Cosa vi devo dire subito? Uno, la lezione sarà registrata. Due, la potete trovare su YouTube e anche su in versione podcast su Spotify o dove lo ascoltate. 3. Estremamente importante, se state riascoltando questa lezione successivamente, mettete un cuoricino e anche voi che la guardate mettete un cuoricino così mi aiutate a farla vedere a più persone. Se invece la vedete su YouTube, iscrivetevi al canale. Se invece la ascoltate su Spotify, seguite il nostro Loopcast o come volete chiamarlo, non è questo il problema. Ok, altra cosa che vi posso dire prima di iniziare, intanto che si connettono sempre più persone, vedo che siamo già tantissimi, quindi sono molto molto contento, è che finalmente Loop ha una nuova casa, un nuovo ufficio, come vedete è uno sfondo diverso, con un sacco di giocattoli bellissimi, quindi vi preannuncio che nel prossimo periodo faremo sempre più video, sempre più live, sempre più contenuti, sempre migliori. E questo mi rende estremamente felice. Era un progetto su cui stavamo lavorando da un po' e insomma abbiamo una nuova casa che stiamo man mano costruendo, sempre più bella, insomma così. Benissimo, cos'altro? Vedo che siamo veramente in tanti, fatemi solo sapere se si sente bene e se si vede bene, perché se si sente e se si vede bene, io direi che possiamo cominciare. Datemi io solo un check nei commenti. Attendo un attimino. E cos'altro vi posso dire intanto? Beh, niente, che sono stato via per un po', quindi mi scuso se semplicemente per un po' non vi ho fatto dei contenuti avanzati, insomma, abbiamo parlato tanto di Facebook Ads. Chi mi segue lo sa, sa benissimo che sono stato negli Stati Uniti, sono stati settimane veramente interessanti e quindi vi riporto da oggi nella lezione che faremo oggi alcune delle cose che ho imparato anche lì. Alcuni di questi spunti li ho già condiviso all'interno di Performance School. Sapete che volendo potete iscrivervi a Performance School gratuitamente per 7 giorni e quindi insomma possiamo cominciare. Bene. Allora, oggi parliamo di Facebook Ads e vedremo cosa funziona, cosa non funziona, cosa può funzionare. Ok, faccio solo un check se ha funzionato tutto, dato bot, sì, funziona tutto, quindi cominciamo. Prima di tutto parliamo del bug di ieri. Il bug di ieri è stato semplicemente un bug di delivery. Facebook non riusciva a capire dove mettere le vostre impression, che spazio farvi comprare, come farvelo comprare, e soprattutto il bug di ieri ha messo a nudo ancora una volta il fatto che la diciamo, assistenza lato Facebook non sia così efficiente e quindi abbiate sempre bisogno di qualcuno che vi aiuti a fare questo tipo di scelte. Pazienza. Io e gli altri esperti in Italia, ma tanti altri nel mondo insieme a noi, l'hanno aiutato, abbiamo cercato di diffondere un po' di valore, ma quello che quasi nessuno fa è, al posto di dire semplicemente c'è un problema, pochi dicono anche come andiamo a risolverlo. Allora, la prima cosa che dobbiamo ricordarci sempre è che ogni volta che Facebook si blocca, quello che si blocca sono due cose. C'è un problema tecnico, qualcuno di voi ha cliccato semplicemente per chiamarmi, non so perché. Comunque, stavo dicendo, ogni volta che Facebook si pianta, cosa succede? Succede che nei giorni successivi ci sono due problemi. Il primo, le audience che ieri non avete continuato a riempire di segnali, saranno meno performanti. Nel caso specifico di ieri abbiamo avuto CPM che si sono alzati in modo non corretto, frutto di una delivery non ottimizzata, e questo cosa vuol dire? Avremo pubblici verosimilmente nei prossimi giorni un po' più instabili, un po' più sporchi. Due, avremo maggiore instabilità perché avendo preso meno segnali ieri, Facebook ha perso parte un pochettino di quelli che erano i dati interessanti. Questo fondamentalmente è quello che è successo già con iOS 14, quindi è 14.5 in realtà, è una cosa che succede ogni volta che Facebook si pianta, per un periodo Facebook ha bisogno di riprendere un po' di dati. Cosa dobbiamo fare noi? Beh, allora dobbiamo fare quello che noi possiamo controllare, quindi cercare di dare dei segnali sempre migliori, di maggiore qualità, e soprattutto dobbiamo cercare di stare tranquilli. Questo perché ieri ho sentito gente dire boiate, ok, cavolate, tipo Facebook non funziona più, sono settimane che non va, e il mio sito l'anno scorso vendeva, questo non va, è tutta colpa di Facebook. No, ok, non funziona così, non è così. Facebook è semplicemente una fonte di traffico un po' particolare, ma è una fonte di traffico che funziona molto bene se il resto del business funziona bene. Questo ve lo dico già ora e lo ripeteremo più volte nel corso di questa lezione. Questo perché? Perché se voi mandate traffico su pagine che non convertono, non si vendrà. Se voi pensate di poter vendere prodotti che non hanno una domanda attiva e diciamo di qualità in questo momento, non si venderà. Se siete fuori stagione, non si venderà. Se avete tantissimi competitor, verosimilmente nel momento che la gente sceglierà voi, potrebbe scegliere chiunque altro. Se non avete buoni prodotti, probabilmente la gente sceglierà qualcun altro. Se avete il prezzo sbagliato, probabilmente sceglieranno qualcun altro. Quindi non è colpa di Facebook, ok? Facebook semplicemente vi dà la possibilità di comprare dello spazio di alta qualità. Se avete scelto bene questo spazio e siete in grado di sfruttarlo bene, portate anche dei click. Se portate dei click dentro dei siti che non funzionano, ragazzi, non si va da nessuna parte. Siti, landing page, quello che volete, non si va da nessuna parte. E io ve lo dico perché continuamente il problema sta lì. Il 95% delle consulenze che facciamo io, Lorenzo, Simone e tutti i nostri ragazzi in loop si basano su questo, sul dire ai clienti: e guarda che forse qui il problema non è solo su Facebook, di solito è anche su Facebook, ma è anche dopo. E dov'è questo dopo? È dopo il click. La tua pagina si carica lentamente, non funziona bene il sito, abbiamo problemi, non si capisce cosa stai vendendo. Per capire il prezzo devo fare 45 scroll, devo fare, mi fai un muro di testo che non ho voglia di leggere. Mi stai chiedendo di lasciarti il lead, per esempio, quando io in realtà voglio semplicemente contattarti direttamente. Oppure mi stai chiedendo di lasciarti il lead per un prodotto che io invece fondamentalmente voglio acquistare ora. Quindi stai allungando il brodo. Quindi insomma, raga, come si sistema Facebook? Si sistema in modo semplice, facendo bene marketing. Quindi partendo bene da uno studio di audience, lavorando bene sulla creazione di annunci, a quel punto poi entra la tecnica di cui parleremo tra poco, e poi lavorando su quello che è il post-click. Facebook è una rete display, fondamentalmente, è una rete che distribuisce messaggi di tipo visuale all'interno di piattaforme, e queste piattaforme funzionano in un modo molto semplice. Maggiore la qualità del segnale che noi passiamo a Facebook, maggiore è la qualità del traffico che ci portano, perché capiranno che far vedere i nostri annunci e di conseguenza saranno in grado di darci sempre maggiori qualità a livello di selezione del pubblico a cui verrà mostrato il nostro annuncio. Ok? Bene, chiusa questa piccola parentesi iniziale, abbastanza lunga ma abbastanza fondamentale, adesso vi spiego quello che sta funzionando per noi in loop in questo momento a livello di account e a livello di tecnica di advertising. Partiamo dal primo punto. Nel 2023 è necessario avere account semplificati al massimo. Vuol dire avere account con poche campagne, avere account con campagne che abbiano uno spending sufficiente, e soprattutto vuol dire avere account che siano costruiti in base alle esigenze di business. Vi faccio un esempio. Ci sono degli account che abbiamo noi in gestione che sono di brand abbastanza famosi. Questi brand abbastanza famosi hanno bisogno però magari di far vedere i prodotti più volte all'utente prima di acquisti, oppure hanno bisogno di fare delle azioni diverse rispetto a magari dei brand più piccoli. Perché? Perché sono già conosciuti. Quindi l'azione di upper funnel è leggermente differente rispetto a quella che può fare un brand piccolo che invece ha bisogno di farsi conoscere da sempre più persone. Allora, a questo punto, la struttura semplificata sarà una struttura in cui il budget verrà diviso in modo sensato tra l'acquisizione di nuovo spazio e quello che è il remarketing. Perché? Perché avrò bisogno comunque di alzare la frequenza di visualizzazione dei miei prodotti, e di conseguenza, se voglio andare a farmi acquistare, ho bisogno di metterci del budget, ok? E fare delle buone campagne di remarketing. Perché il remarketing, ragazzi, serve se fatto bene, in alcuni casi. Se invece siamo un brand piccolo, noi dobbiamo ricordarci che i brand piccoli funzionano bene nel momento in cui, cosa succede? Succede che abbiamo sempre utenti nuovi che ci vengono a conoscere. Perché? Perché siccome siamo piccoli vuol dire che abbiamo pochi clienti, vuol dire che abbiamo poco traffico, ma con poco traffico vuol dire che facciamo poche conversioni, ok? Anche se abbiamo un tasso di conversione alto, con poco traffico vuol dire poche conversioni. L'1% di 1000 è 10, ok? Non è tanto, ok? E avere un sito che converta 2, 3, 4, 5% a volte è anche complesso in alcuni mercati. E allora dobbiamo costruire la nostra struttura di account come? Privilegiando la parte di acquisizione, quindi mettendo più budget nella parte alta del processo d'acquisto, che può essere campagne conversione con, per esempio, dei copy che spieghino bene il prodotto e bene anche il brand, oppure campagne delle campagne di tipo differente, che possono essere anche a volte campagne di regeneration, se il tipo di business lo necessita, non è detto che servano sempre, però in upper funnel, dove noi facciamo in modo che più gente nuova ogni giorno ci conosca, capisca chi siamo, che cosa facciamo, che cosa vogliamo, dove vogliamo andare, ok? Perché altrimenti succede che se noi abbiamo una campagna, una struttura inefficiente, parliamo sempre agli stessi, parliamo male e questa cosa non converte, ok? E poi diciamo, ma Facebook non funziona più. Grazie. È ovvio che non funziona più. Quindi, per concludere la parte sulla struttura degli account, cercate di capire qual è la giusta struttura per voi, ma cercate di tenerla semplice. Semplice vuol dire avere il minor numero possibile di campagne. Quante sono il minor numero possibile? 1, 2, 3, 5, 10, dipende dal vostro business. Abbiamo account semplificati che hanno semplicemente una campagna di testing, una campagna Advanced Plus che fa anche del marketing, una campagna di generation, più a volte una campagna stabile su certi prodotti di punta. E abbiamo messo altri account che hanno molte più campagne diverse perché hanno necessità differenti, ok? Ci sono anche degli account che potrebbero girare teoricamente con una sola campagna. Un Advanced Plus fatta bene con una buona percentuale di remarketing potrebbe funzionare benissimo se siamo in grado di generare bene le creatività e non stiamo spendendo tanti soldi da finire le audience continuamente. Ok? Quindi, concettualmente, quello che è importante, ok, da ricordare è che nel 2023, se vogliamo fare bene il nostro lavoro, dobbiamo avere degli account semplici. Più semplice l'account, più capiamo cosa va e cosa non va. Ok? Per avere comunque account semplici, semplificati al massimo, ci serve del budget. Quanto budget ci serve? Il più possibile, ragazzi. Scordiamoci di poter fare campagne nazionali con 5 euro al giorno, con 3 euro al giorno, con 2 euro al giorno. Scordiamoci la possibilità di fare campagne e-commerce con 50 euro al giorno, perché con 50 euro al giorno si colpiranno poche persone e colpendo poche persone con pochi click, e se avremo pochi click avremo anche poche conversioni. Questa è una pura equazione. Quindi vi servono dei soldini. Quanti soldini vi servono? Il massimo. Non ce li avete, o vi accontentate dei miei risultati, oppure semplicemente aspettate di averne di più cercando degli investimenti differenti e cercando di massimizzare l'investimento. Ok? Questo era il primo punto. Secondo punto, testing creativo. Ne ho lette di ogni tipo ultimamente. C'è gente che dice che non so più testare, che Facebook fa da solo. C'è gente che dice che bisogna testare solo con le campagne dinamiche. C'è gente che bisogna testare due angle al giorno. C'è gente che dice che bisogna testare una nuova creatività ogni giorno, che bisogna testare campagne con 1000 impression, quasi così. C'è gente che dice un sacco di boiate, ok? Il testing creativo è molto importante, però non deve essere il vostro focus univoco. Perché? Perché voi continuate a testare e avete anche fretta di testare, non riuscite a tirar fuori dei dati sensati. Perché? Perché se voi colpite 1000 persone, statisticamente parlando, queste 1000 persone potrebbero convertire o troppo poco, ok? Quindi vi serviranno un po' di impression, quante? 5.000? 10.000? Dipende dal business. E vi servirà anche un po' di tempo nel vostro testing creativo. Quello che noi stiamo vedendo è che campagne in cui noi portiamo pazienza funzionano sempre meglio, e soprattutto nel momento in cui noi vogliamo poi inserire queste creatività all'interno di campagne Advanced Plus Shopping, quindi insomma queste campagne nuove in cui Facebook ci toglie un po' lo sguardo dal tecnicismo, bene, lì esce la capacità di ognuno di noi di Esci la bravura del bravo advertiser, cioè dell'advertiser competente, perché se noi facciamo bene nel test, le campagne di Advanced Plus rimangono stabili e dobbiamo cambiarle poco. Se invece facciamo male il test, non si va da nessuna parte. Po' di consigli pratici per fare dei test sensati. Uno, ragionate sull'audience, quindi cercate di capire quali sono le audience giuste per voi, ma soprattutto cosa vogliono da voi le audience. Allora, per capirlo, ci sono degli ottimi libri, tipo quello di Massimo Giacchino, che tra l'altro è qui dietro. Ci sono tante tecniche, ci sono mille modi, ma la cosa migliore da fare quando noi cerchiamo, ok, di capire cosa funziona, cosa non ho, prima di fare la creatività, è analizzare quello che vogliono i clienti, cosa cercano i clienti e cosa vogliono da noi. Ci sono un po' di app per farlo, adesso ve ne elenco alcune. Ubersuggest, semplicissimo, funziona benissimo. Sylabi, scrive sylabi.io, anche lì vi trova cosa cercano gli utenti. Potete utilizzare AnswerThePublic, che tra l'altro nell'ultima versione è ancora più potente perché vi dice anche i CPC. Potete utilizzare app come Helium 10, non so se avete mai visto Helium 10, ma Helium 10 è Helium 10, si scrive H-E-Helium 10. Helium 10 cosa fa? Semplicemente vi dà la possibilità di analizzare in modo approfondito le schede Amazon. Ok, quindi entrate su Amazon, utilizzate Helium 10 e c'è una funzione che si chiama analitica delle review analytics che vi permette di capire cosa la gente cerca di voi, quali sono le caratteristiche nelle review che vengono espresse in modo un po' più frequente, per esempio di altro. Questo è un tool gratuito, è un'estensione di Chrome, oltre ad essere un tool, vi costa zero, ci mettete un po' più di testa e funziona. Ok? Perché? Perché se non fate bene la studio delle audience, non fate bene la creatività. Se non fate bene la creatività, che serve è inutile, perché perdete solo soldi. Ok? Siccome vi ho detto che bisogna tenere la creatività per un certo tempo, ok? Dobbiamo fare in modo che quando noi le lanciamo abbiamo fatto un po' di ricerca prima. L'autocopy dobbiamo utilizzare che cosa? La testa, quindi evitiamo di dire vedi questo pennarello, compralo, non funziona. Magari però potreste dirmi guarda, vuoi colorare di verde il tuo muro, la tua lavagna, il tuo foglio? Bene, ho la soluzione per te. Ti faccio un esempio. L'altro giorno stavo cercando di colorare l'erba stavo disegnando dell'erba, mi mancava il pennarello verde e guarda te. Ho dovuto comprare un pennarello verde, ma non è un pennarello verde normale, è un pennarello verde con la punta grossa. Perché? Perché avevo poco tempo. Capite che da dire vuoi un pennarello, compralo, ha tutta la storia che vi ho raccontato, c'è un po' di differenza. Ecco, allora studiate bene anche le parole da utilizzare. Studiate bene che cosa effettivamente il vostro cliente prova quando ha la necessità, che tipo di beneficio cerca, che tipo di vantaggio cerca, ok? Perché altrimenti è sempre vedi il pennarello, compralo e non funziona, non funziona. O meglio, funziona solo per alcuni tipi di target, non per tutti. Poi, altri punti che vi posso dire, testate user-generated content, per noi stanno funzionando molto bene, utilizzate i dati per capire quali hook funzionano meglio di altri. Altro trucchetto, lanciate lo stesso video con 3-4 hook differenti. Fondamentale anche questo, cercate di cambiare il thumbnail dei vostri video, provate a cercare di capire se la grafica con un certo tipo di grafica statica, con un certo tipo di testo messo da una parte o dall'altra funziona meglio o funziona peggio. Cominciate a lavorare guardando i dati che poi a seconda dell'audience vanno confrontati. Non potete confrontare audience di periodi differenti. Okay? Perché? Perché le persone non comprano solamente in base a quello che vedono su Facebook, comprano in base a quello che sanno. E siccome le persone tendenzialmente non sanno niente, se non ascoltare le notizie, non si va da nessuna parte. Volete un esempio? Allora, avete visto tutti quanti quella bellissima campagna che è stata lanciata nei giorni scorsi da Armando Testa per il Ministero del Turismo, che è stato un ma vabbè, non sta a me dire bella o brutta, non è importante. E cosa è uscito? Cosa vi ricordate di questa campagna? Ve lo chiedo. Ragazzi, se io vi dico campagna con la Venere e i Botticelli, in questo momento cosa vi ricordate? Qual è la cosa che vi ricordate di più? Vediamo se qualcuno commenta. Diamo un attimo di tempo. Vi dico solo che se ne è dibattuto tanto in questi giorni e che il dibattito è cambiato nel corso dei giorni. Adesso c'è una cosa che verosimilmente vi rimane in mente, perché viene detta da tutti. Vediamo. Trash, va bene, non è questo. Vediamo qualcun altro se ha voglia di commentarsi, se no ve lo dico io. Chiara Ferragni, va bene, non è questo il punto. Immagine fake, ok. 9 milioni di euro. Eccolo qua, 9 milioni di euro. Perché 9 milioni di euro vi rimane in testa? Perché semplicemente c'è una cifra, perché vi sembra gigantesca, perché siete probabilmente senza una connessione diretta su quello che è successo, probabilmente avete una conoscenza di questo mercato abbastanza bassa, però è una cifra enorme. Vi sembra una trashata? Bene per voi, male per voi, a me non me ne frega niente, c'è una campagna che nasce e muore come tutte le altre. Abbiamo speso 9 milioni di euro? No, non è questo il punto. Quello che io volevo semplicemente farvi capire è che le parole che noi utilizziamo, ciò che noi diciamo, con la giusta frequenza rimangono in testa alle persone. Quindi cerchiamo di fare dei test facendo attenzione a quello che noi vogliamo comunicare, perché se lo diciamo nel modo sbagliato tante volte alle persone rimane in testa la cosa sbagliata e quindi non si va da nessuna parte. Altro punto, cosa sta funzionando per noi? Ormai abbiamo quasi abbandonato del tutto l'utilizzo di Ads Manager come sistema di reporting. Utilizziamo i report avanzati all'interno di Business Manager. Quindi, se non li avete mai utilizzati all'interno di Facebook Ads Pro, ci ha spiegato questo come tante altre cose. Vi dico solo che noi ieri ci siamo accorti del bug perché abbiamo fatto un'analisi oraria day by day e abbiamo visto che la distribuzione era inefficiente e abbiamo detto ok, qua c'è qualcosa di strano. Confrontiamo 10 account e capiamo cosa succede. Bene, c'era un bug. Ok? Quindi imparate a utilizzare i report avanzati, ok? Per analizzare non solo i dati singoli, che valgono quello che è, ma soprattutto per analizzare i trend. Quindi cosa è cambiato rispetto a ieri, cosa è cambiato settimana su settimana, cosa è cambiato ancora, cosa cambierà in futuro, cioè cosa è cambiato nell'ultimo mese. Quindi utilizziamo sia la parte di tabelle, sia la parte di trend e sia la parte di barre. Imparate a utilizzare questo strumento. Se volete, se non ci riuscite, eccetera, posso anche farvi un piccolo video che vi spiega come utilizzarlo. Ce n'è già uno avanzatissimo, cioè avanzato ben dettagliato all'interno di Facebook Ads Pro, però se è una cosa che vi può interessare, eventualmente scriviamo. Vedete, scrivetemelo che vi faccio un video. Altra cosa che vi posso dire, quello che funziona bene su Facebook è utilizzare fonti che non, di traffico che non sono Facebook. Questo perché? Perché il pixel di Facebook, a differenza di quello di TikTok e tra l'altro penso anche quello di Google, ma dovrei controllare, è in grado di capire quello che succede anche al di fuori di Facebook. Quindi se il traffico arriva da TikTok, bene uguale per Facebook. Se il traffico arriva da Google, bene uguale per Facebook. Per i dati di tutti. L'importante è che ci siano nome, cognome, email e numero di telefono e a volte anche numero di telefono. Ok? Se Facebook riconosce l'utente, la fonte di traffico è indifferente. Quindi, che cosa succede? Succede che se noi, oltre a lavorare con Facebook, lavoriamo bene, per esempio, con YouTube, con la search di Google, con per esempio TikTok, con LinkedIn, sia ads che organico, diamo molti più dati all'algoritmo e magari anche riusciamo a ottimizzare meglio il nostro investimento. Quindi ciò che io vi posso dire è che le campagne che vanno meglio da noi sono più stabili, sono quelle che per esempio utilizzano più fonti di traffico contemporaneamente. Abbiamo fatto un lancio negli ultimi giorni per la nuova collezione di Alessi, molto, andato molto bene perché stiamo sfruttando bene sia la domanda che ci arriva dalle fonti di traffico più tradizionali, come possono essere i media, insomma, dai giornali online a quelli fisici. Ma anche stiamo lavorando con delle campagne display, con delle campagne ovviamente come si dice, Performance Max, stiamo lavorando bene con delle campagne di performance su Facebook, stiamo lavorando bene con i contenuti organici su Instagram. Perché? Perché tutte queste fonti di traffico buttano dentro il traffico su Facebook. c'è sul sito. Il sito è tracciato tramite il pixel e da lì poi le nostre campagne Facebook funzionano sempre meglio. E questo si vede chiaramente. Non è che poi la gente compra di più perché Facebook funziona meglio, la gente compra di più perché noi siamo dove la gente vuole che noi, passatemi il termine, siamo. Quindi, lavorando su fonti di traffico diverse, riusciamo a prendere customer journey diverse. Tenendo customer journey diverse, abbiamo maggiore possibilità di trovare gente che voglia darsi dei soldi. E noi siamo felici e noi siamo contenti. Se incassiamo, ok? Benissimo. Altra cosa che vi posso dire, dovete studiarvi le finestre di attribuzione. Anche questo è una roba difficilissima, oddio. Nessuno ve le ha mai spiegate, invece no, Franz ve le ha spiegate nel 2020 all'interno di Facebook Ads Pro e adesso sono state anche aggiornate, se tutto quello che volete, però capire come funzionano le finestre di attribuzione è fondamentale. Perché? Perché non tutti i business lavorano a one day click, non tutti i business lavorano a 28 giorni dal click o a 7 giorni dal click, quindi dovete capire intanto qual è la finestra giusta per voi, ma soprattutto, e questo è fondamentale, capire come analizzare queste finestre. Perché? Perché ci sono dei business in cui la gente entra, okay, faccio un esempio pratico. Allora, io voglio andare a comprare una felpa online e io sono Francesco che sono ben predisposto a mettere dei soldi per comprare questa cosa. Quindi io sono già in una fase di consapevolezza rispetto al prodotto. Ok, entro su, per esempio, Luisa via Roma, trovo questa felpa. La trovo ad un prezzo che secondo me è corretto, però siccome sono dubbioso, vado da un'altra parte, vado dentro su una decina di altri siti diversi, finisco su diversi anni, su da altre parti. Quindi il mio processo d'acquisto è estremamente complesso. Chi vincerà poi? Siccome io non la voglio comprare ora, ma la voglio comprare, quindi non ho l'urgenza di comprarla, vincerà chi nel momento in cui io deciderò effettivamente che quella felpa la voglio e la voglio indossare nel più breve tempo possibile, sarà nel posto giusto al momento giusto. Quindi dovrò fare, se sono un business come Luisa Via Roma, sono un business come questi qui e voglio vendere a Francesco, delle campagne che seguono Francesco dove Francesco si muove. Quindi devono essere su Facebook, devono essere da altre parti. Quindi devo lavorare multi piattaforma, multi canale, perché altrimenti quello che Google definisce messy middle, che probabilmente avete già sentito nominare e che probabilmente vi è già uscito dalle orecchie, cioè il fatto che ogni consumatore fa quel cazzo che gli pare a lui, passatemi il termine, ok, e ogni processo d'acquisto è differente da un altro, a livello statistico, ok, allora fondamentalmente avviene perché? Perché se noi non seguiamo il messy middle, non seguiamo l'utente, se non seguiamo l'utente, questo non compra. Come Francesco, ce ne saranno 100, come diversi da Francesco che vogliono la stessa felpa, ce ne saranno 100, anche 1000, 10.000, 100.000. Bene, dobbiamo essere un po' dappertutto. Quindi ciò che io vi posso dire è: imparate a utilizzare le fonti a supporto, ma soprattutto imparate ad utilizzare le finestre di conversione. Perché? Perché se io, Francesco, entro su Luisa via Roma, non compro oggi, ma compro tra 7 giorni e sto guardando solamente quello a un giorno, ok? Quindi un giorno post-click, quella conversione non verrà attribuita a quella campagna, che però magari mi ci ha mandato dentro nel sito e sarà quella che poi magari porterà alla conversione. Se io invece guardo solamente a 7 giorni, dal click, magari mi perdo le attribuzioni per impression. Se guardo solamente a 28 giorni, probabilmente mi perdo le attribuzioni per le altre fonti di traffico. E quindi sono convinto che Facebook venda, ma in realtà è Google a vendere, o comunque che il peso della conversione non sia quello che penso io. Quindi imparate a utilizzare le finestre di conversione. Non lo sapete fare? Mi dispiace, dovete saperlo fare. Imparate, studiate. Facebook Ads Pro c'è, fantastico. Volete imparare a usare più fonti di traffico insieme? Perfetto, nessun problema, vi veniamo incontro. Tra qualche settimana, circa un mesetto, vedrete che abbiamo una sorpresa per voi. Uscirà un nuovo corso, come sapete, in cui si parla di questa roba. Altro punto, imparare, ve l'ho detto prima, ve l'ho accennato, ve lo ripeto, impariamo a usare il concetto di trend e non il concetto di dato singolo. Perché quando noi guardiamo i dati, dobbiamo ricordarci, questo è molto importante da ricordare, che noi stiamo guardando delle foto a un fiume che scorre, a una cosa, quindi noi facciamo una foto ora, a una cosa che si muove, che scorre, quindi noi immaginiamo che sia andata come diciamo noi, ma non è detto, ok? E soprattutto stiamo guardando nel passato, perché i dati di solito sono dati aggregati di quello che è avvenuto prima. Quindi, Se noi non impariamo a utilizzare i dati per quello che sono, cioè delle foto sequenziali di quello che avviene, prendiamo decisioni sbagliate. Posso provare a farvi un esempio. Ci sono delle campagne, anzi, vi faccio un esempio reale. Quando facevo delle campagne per lanciare un prodotto negli Stati Uniti un po' di anni fa, era un prodotto difficile, era un prodotto costoso ed era un prodotto che nessuno aveva mai visto. Fondamentalmente dovuto arrivare a una frequenza molto alta prima che le persone decidessero di convertire. Quindi, se io avessi guardato solamente i dati sui click, vedevo tanti click e zero conversioni, avrei spento le campagne. Se io però, come ho fatto, ho avuto un po' di pazienza, ho guardato come variava il CTR, come variava il tempo sul sito, come variavano le altre metriche di cui vi parlerò magari in un altro video, a un certo punto ho capito che bisognava solo aspettare. Perché le persone erano lì, guardavano i prodotti e volevano quel prodotto, ma forse non ne sentivano ancora il bisogno. Quindi cosa ho fatto? Ho alzato il budget in remarketing, ho dato degli spunti in più e lì è andata molto molto bene. Perché? Perché siamo arrivati alla giusta frequenza di remarketing col giusto angolo che ha portato l'utente a convertire. Se avessi guardato solamente i dati, avrei speso i dati in un punto solo. Avendo analizzato l'andamento dei dati nel tempo, ho capito come funzionava. Questa cosa non mi viene quasi mai spiegata, mi dispiace, però è molto importante per fare Facebook Ads. Non conta quello che è successo ieri, è quello che conta ieri, rispetto all'altro ieri, rispetto al giorno prima, eccetera. E conterà anche quello che succede domani rispetto ad oggi. Capite come va l'andamento, non guardate solamente i dati, dite è giusto o sbagliato. Il CTR delle campagne cambia 50 volte. Ogni volta, 50 volte, cambia ogni secondo, perché ogni volta che c'è un'impression cambia il CTR. Se noi lo guardiamo adesso, prendiamo un dato medio che può cambiare domani, sicuramente sì. Però se vediamo che il CTR sta aumentando o decrescendo, ecco lì possiamo capire se le cose stanno andando meglio o peggio. Ok? Bene, andiamo avanti. Vi racconto un altro trucchetto, ecco, una cosa che sta funzionando bene. È una cosa che funzionava già l'anno scorso, anche 2 anni fa in realtà, però ve la ripeto visto che magari qualcuno mi segue da poco. Un trucchetto che si usa per scalare velocemente e costruire audience a low cost è quello di utilizzare i reel. Allora, se noi abbiamo dei reels e li spingiamo per video views o anche banalmente per conversioni, scegliamo quello che è, abbiamo dei contenuti che prima mettiamo in organico, quindi generano già dei segnali algoritmici e poi li andiamo a spingere. Bene, già dall'organico costruiamo delle buone audience, piccole magari, ma delle buone audience. Possiamo entrare poi in pubblici, prendere le persone che hanno già visto quel video e utilizzare del remarketing. La cosa carina è poi che noi possiamo spingere questi video e siccome il CPM sui video tendenzialmente è abbastanza basso, noi con pochi euro costruiamo delle buone audience. Se noi riusciamo a costruire delle buone audience con pochi euro, possiamo potenzialmente andare a mostrare a queste audience che ci hanno già visto, con qualche contenuto di buona qualità, di un buon livello, possiamo semplicemente dare a loro quello che gli serve. Cos'è? Altre informazioni sul prodotto, quindi potenziare un po' il remarketing. Il remarketing sui video funziona. Perché? Perché sono segnali interni a Facebook e quindi Facebook ha i dati delle persone che guardano i video, perché non li abbiamo portati fuori. E quindi su quel tipo di audience potete fare delle cose carine. Se non l'avete mai fatto, provateci. Perché? Perché utilizzare i Reels per costruirsi delle audience su cui fare remarketing costa poco, aumenta la vostra visibilità, entrate nei feed di più persone possibili, funziona. Funzionava 2 anni fa? Sì. Funzionava l'anno scorso? Sì. Funzionava quest'anno? Sì. Tanti lo fanno? No. Ok? Anche lì, altro punto. Altra cosa, se non sapete fare i video, non è un problema. O pagate qualcuno che ve li fa, adesso sto trattando per farvi un'offerta interessante con un sistema per fare dei video UGC facilmente, oppure utilizzate immagini statiche. Testare un'immagine statica è più facile che testare un video, le variabili sono molto minori, quindi provate a utilizzare anche quella. Soprattutto se veramente conoscete poco la vostra audience, anche immagini con sfondo colorato e sopra un testo funzionano bene. Se voi andate a vedere Performance School, in questo momento c'ha una libreria di inserzioni che è volutamente bold, è volutamente un po' tamarra ed è volutamente diretta al punto. Potete andare a vedere su Ad Library, cercate Performance School e trovate quello che noi stiamo facendo. È un test consapevole, bello o brutto, non importa, stiamo valutando quali messaggi portano click migliori e maggiori, un buon maggior numero di click e click tipo migliore. Perché lo facciamo? Perché dobbiamo capire quali sono i messaggi giusti, qual è l'angolo giusto per poi poter produrre degli altri contenuti, magari dei video, che invece ci portano via molto più tempo. Ok? Poi ci sono anche dei video, sicuramente sì, ma non è tutto video, c'è anche una parte statica, perché testare la parte statica è più facile che testare i video, o meglio, è più rapido, quindi ha senso farlo ed è meno costoso. Altro punto che vi posso dire, volevo raccontarvi, ah ok, prima di chiudere e poi rispondo alle vostre domande, quindi cominciate a scrivere le domande, volevo raccontarvi un caso studio che è quello di Goli. Goli sono delle caramelle che in America vanno abbastanza di moda, costano 19 dollari per 60 caramelle, quindi abbastanza costoso, devo dire, che sono queste caramelle a base di aceto di mele, ok, mi pare. Qualcosa del genere, o aceto di sidro, adesso non mi ricordo, cider vinegar forse. Ok, sono delle caramelle che promettono, attenzione, di migliorare la digestione. Ok, però lo promettono come? Comprando migliaia, anzi quasi 10.000 influencer che dicono tutti la stessa cosa, comprando un sacco di spazio su Facebook, avendo un sito pazzesco, perché è veramente fatto bene il sito, e dando delle informazioni. Qual è il problema? Non c'è una base scientifica. Quindi, che cosa ha fatto Goli negli anni? È cresciuta tantissimo. Sì, vocifera, facciano quasi 400 milioni di fatturato. Non ci credo io, però ho letto delle cose su Twitter che dicono questa cosa. Il problema è che adesso, siccome loro sono cresciuti con un buon marketing, ma un prodotto mediocre, e siccome non avevano quello che dicevano, quindi loro affermavano ci fossero queste cose, questi benefici, ma in questo momento non riescono a provarlo. Gli americani si sono un po' ribellati, perché pagare 20 euro delle caramelle non gli andava bene, forse, o semplicemente non gli piace essere presi in giro, e quindi Goli in questo momento è sotto lawsuit, quindi li hanno attaccati, hanno delle cause aperte. A questo punto cosa stanno facendo? Loro stanno continuando a fare marketing, perché ovviamente se fai più rumore di chi ti attacca perde efficacia. Però in realtà questo spiega anche come, se noi non abbiamo un buon prodotto, prima o poi le magagne arrivano. Si spera poi, però intanto non basta un buon marketing. Quindi è un case che è uscito in questi giorni, insomma così. Altra cosa che vi posso raccontare degli Stati Uniti che potrebbe piacervi, il fatto che, per esempio, tutti i brand con cui ho parlato, tutti i brand con cui ho avuto a che fare, devo dire tanti, sia business che non business, tutti puntano ormai solamente a una cosa, a quello che si chiama EBITDA, a quello che è il profitto, ok? E stanno costruendo delle strategie in questa ottica. Se prima l'unica ottica era quella di crescere velocemente, adesso le cose stanno un po' cambiando. Ok? E quindi come costruiscono le loro campagne su Facebook? Perché noi oggi parliamo di Facebook, non parliamo di business. Costruiscono delle campagne su Facebook investendo sempre di più su quello che viene prima della campagna, quindi fanno contenuti sempre migliori. Contenuti anche scritti, pre-landing, advertorial, cose che possano segmentare l'utente e farsi capire meglio da chi è questo utente e cosa vuole e come il nostro prodotto si adatta alle sue necessità. Se non fanno questo, lo sento dire a una conferenza, e c'è un problema, perché continuano a girare a caso, e se prima potevi parare questo colpo con dei soldi all'esterno, che comunque ti permettevano di crescere per saturazione, comprare tutto lo spazio possibile, poi saturavi, adesso che hai bisogno di invece ottimizzare, cosa devi fare? Testare meglio, non testare meno, e quindi cercare di sprecare meno soldi possibili. Di questa cosa abbiamo parlato con diverse persone, sia a Las Vegas sia a New York, e devo dirvi che sono tutti d'accordo su questo. Quindi il mio consiglio finale per far funzionare Facebook nel 2023, in questa parte almeno, è quello di investire più tempo su quello che viene prima del click e quello che viene dopo il click. Poi la parte tecnica, semplificazione, testing, ottimizzazioni, cioè, sono tutte cose strautili, tutte cose che dovete fare, ma alla fine dei conti non servono assolutamente a niente. Se non avete fatto bene lo studio dell'audience e la creazione dei messaggi e dei contenuti che poi andrete a deliverare. Sono, e lo ripeto, sempre contenuti visuali. Dovete essere in grado di dare il valore che l'utente si aspetta per poter avere una trasformazione. Perché le persone comprano le cose? Perché vogliono delle trasformazioni e di conseguenza o noi gli diamo quello che vogliono o non si va da nessuna parte. Bene. Bene, dopo 46 minuti di monologo, da Mona, arriva da Mona, penso, non da sola, leggo un po' le vostre domande. Quindi scrivetemi le vostre domande e vi leggo, insomma, e vi leggo volentieri e rispondo. Allora, attività locale. Ha senso fare marketing? Ma ha sempre senso fare marketing, dipende quanto budget vuoi metterci. Allora, ipotizziamo che tu abbia 10 euro al giorno, vuoi mettere il mondo del marketing, ma lei non fa, fai vedere altri messaggi. E soprattutto, alla fine, a livello locale, è quasi tutto remarketing se alzi la frequenza. Quindi, fare un po' di remarketing non funziona. Cioè, non è male, però sicuramente è utile. Nel limite del fatto che non devi mettersi il massimo del budget, perché tanto non ti serve, stai prendendo un'audience piccolina e di conseguenza ti fai vedere tante volte dalle stesse persone. Cosa ti serve al marketing? Per fare in modo che chi ti ha visto, ha già interagito con te, veda altri contenuti differenti, e questo aiuta. Infatti una cosa che molto spesso si fa, anche negli e-commerce che seguiamo, è quello di utilizzare audience telemarketing, quindi utenti che magari hanno fatto solo page view nel sito, non hanno neanche aggiunto al carrello niente, se parliamo di e-commerce, comunque utenti che hanno solo messo like ai nostri contenuti, e ne facciamo vedere degli altri. Creiamo un'audience su questa per fargli vedere altri content, perché più volte mi vedono, più gli rimango in testa, maggiore la possibilità che comprino. Ok? Può influenzare negativo utilizzare Reels e Ads senza pubblicare nella pagina? Assolutamente no, non è negativo, non cambia niente, l'unica cosa è che se li metti nella pagina ti sfrutti un po' di organico, quindi fai audience gratis, Jacopo, ma non è necessario. Con quale obiettivo andrebbe studiato il retargeting? Dipende, ma comunque vale sempre la legge numero uno del mondo, che è: se vuoi conversioni, chiedi conversioni. Quindi tutti quelli che dicono fai retargeting con obiettivo notorietà del brand perché costa meno, o copertura perché costa meno, stanno dicendo cazzate, perché non tutte le impression sono uguali. Tu puoi comprare più impression a meno soldi, ma se non di qualità minore. Quindi o devi alzare la frequenza tanto e quindi alla fine spendi uguale, ma aspetti solo di più per convertire, oppure capisci che è il caso di dare a Facebook quello che Facebook vuole, quindi obiettivi chiari e definiti. Ok? Spero di essermi spiegato bene, Massimiliano, se no chiedimi pure e ti aiuto. Come far capire a chi vuole spendere 15 euro al giorno che butta via i soldi in modo carino? Ah, dicendoglielo chiaramente. No cash, no game. Ci sono diversi miei video, se vai a vedere su YouTube, in cui lo spiego. Comunque in modo semplice, tu spendi 15 euro al giorno, ok? Il CPM sono, ipotizziamo che sia 4 euro in Italia, ok? Per un e-commerce. Quindi vuol dire che tu con 15 euro ti porti a casa, ipotizziamo, 4.000 persone al giorno. Bene, 4.000 persone al giorno, ipotizziamo che il CTR e le ad che sono fatte bene sia l'1%, perfetto. Ti porti a casa 40 click. Con 40 click cosa pensi di poter vendere? O il tasso di conversione del tuo sito è del 5% o che 15 euro li butti via. Se invece tu ne metti 100, se tu ne metti 1.000, cosa cambia? Cambia che hai più volume, quindi hai più varianza e anche maggiore possibilità di trovare le persone giuste. E se hai maggiore possibilità di trovare le persone giuste, hai anche maggiore possibilità di convertire. È pura matematica, è uno schemino. Più soldi, più impression. Più impression, più scale. Adesso ve lo faccio vedere qui. Qua. Un attimo, che c'è un bellissimo adesivo che lo dimostra. È un adesivo con scritto più impression, più scale. Proprio per questo. No cash, no game. Interessante, quando hai parlato l'utilizzo di landing lunghe inutilmente, quando magari uno vuole comprare subito. Puoi farti degli esempi pratici? Ma guarda, posso farti degli esempi pratici. L'altro giorno sul gruppo di Federico Casadei, un ragazzo diceva che per vendere del microblading ci faceva lasciare il lead e poi richiamava le persone, ok? Ma nessuno rispondeva, semplicemente perché le persone che vogliono fare il microblading non hanno bisogno di tante chiacchiere. Sanno quello che è, ti vorranno chiamare loro. La stessa cosa vale per le landing page. Noi abitestiamo sempre landing più lunghe con landing più corte quando c'è la possibilità di farlo. E quello che ti posso dire è che molto spesso, soprattutto in casi di landing con lead generation molto molto aggressive, e dobbiamo scalare velocemente, mettere il form in alto male non fa. Poi, la vuoi allungare? Va bene, ma metti subito le informazioni in above the fold, perché se uno è già convinto, ti lascia il contatto lì. Ok? cosa simpatica sullo studio dell'audience? Spesi 4K per due video clip professionali, risultati buoni in tofu. Mettiamo un UGC homemade con un unboxing prodotto tra 35 CTR in tofu, risultati migliori. Qui si dimostra l'ennesima, per l'ennesima volta, il fatto che molto spesso non serve niente a spendere se non si hanno le idee chiare, ma invece si serve spendere con buon senso. Allora, vogliamo fare un UGC? Bene, quanto costa fare un UGC? 70-100 € in Italia più o meno? Perfetto. Quanto costa un video professionale? Un millino, più o meno, 1.000 € se vogliamo fare una cosa bene. Bene, allora cosa faccio prima? Prendo 10 UGC, cioè creo 10 UGC, quindi user generated content, testo questi, testo il look, testo tutto quello che ho e dopo aver trovato quello che è, magari con i soldi che ho guadagnato pago un video professionale che magari mi alza la percezione. Perché se io faccio il contrario, butto i soldi 100% delle volte. E ve lo assicuro perché lo vedo continuamente, l'abbiamo visto con dei nostri clienti, l'abbiamo visto in tanti casi. Purtroppo, ragazzi, la situazione è questa. Fare video professionali per brand piccoli ha poco senso. E mi dispiace per i videomaker, ma è così. Quindi imparate ad adattarvi al mercato. Magari al posto di vendere un video professionale, vendete il montaggio professionale, il rimontaggio di UGC, ottimizzazione di contenuti che magari ho generato facilmente a casa. Mi sono costati poco e che magari poi rimontati in modo professionale fanno la differenza. Non è la scatola che vende qui, è la capacità di creare la scatola giusta. Cioè non è la scatola più bella a vendere, ma è la scatola che piace agli utenti e verosimilmente è l'UGC. Poi, per aumentare gli ingressi in un local business senza sito web, meglio notorietà, copertura, traffico o cosa? Meglio testarle tutte e magari non traffico, perché non hai sito. Ok, ciao, a breve dovrei aprire una nuova attività e vorrei farla conoscere quando più possibile. Che campagna consigli di fare? È un ristorante. La cosa migliore che ti posso consigliare, Mattia, è di entrare sul mio canale YouTube e cercare Facebook Ads per ristoranti. Ne trovi quante ne vuoi, Facebook Ads per attività locali, trovi diversi video, guarda quelli e seguili alla lettera. Non perché l'ho detto io, è semplicemente perché insomma sono una decina d'anni che faccio questo mestiere e ho imparato nel corso del tempo come si fanno questo tipo di campagne. Non te lo posso spiegare in un minuto, però lì lo trovi. Poi, voglio un adesivo. E per i nostri adesivi dovete venire agli eventi. Vi spoilerò che ce ne sarà uno a giugno e uno a settembre. E allora lì vi regalo l'adesivo. Questo, ma ce ne ho anche altri bellissimi. Chi c'è al Market Sword si vedrà. Mi sto trovando in difficoltà a creare UGC, consigli. Guarda, Matteo, se mi dai un paio di giorni, in realtà fino a mercoledì pomeriggio, poi probabilmente riesco a farvi avere un'offerta interessante per un tool che noi stiamo utilizzando che crea UGC a prezzi umani. Non perfetti, ma da gestire. Trovare clienti per una SMMA? Beh, intanto inizia a non chiamarla SMMA che fa venire male al cuore. Ok? La SMMA non è altro che un'agenzia che offre servizi di gestione social network. Di due tipi, perché uno è la creazione di contenuti e l'altra è la promozione degli stessi. Detto questo, trovare clienti per una SMA, MMA, come la chiami tu, o comunque per un'agenzia, è una questione di inbound più che di outbound. E siccome teoricamente voi dovreste essere qualificati per creare strategie per i vostri clienti, beh, io ti dico, studia un po' di più e troverai qual è la soluzione migliore. In ogni caso, siccome io sono molto buono, se entri anche tu sul mio canale YouTube, c'è un video in cui lo spiego. Quando può aver senso usare un Advantage Plus al posto di una campagna normale? Immagino dicessi che il manuale non è quasi mai la campagna, comunque su base algoritmica. L'Advantage Plus funziona bene quando abbiamo abbastanza segnali nel sito, quindi siti abbastanza grandi o spending sufficienti. Oppure abbiamo tanto storico di dati e siamo abbastanza tranquilli nell'avere la pazienza di ottimizzare il tutto. Poi, uscirà qualche corso avanzato per Google? Beh, Cristian, all'interno di Ad School c'è della cosa avanzata, diciamo, c'è quello di Performance School, scusami, c'è quello che ti serve di avanzato per Google. Poi, se vuoi qualche lezione specifica, la chiedi lì dentro. Fare un corso su Google Ads avanzato, tenendo conto che il target di Google Ads sono poche persone, ancora un po' prematuro, anche se qualcuno sta dicendo no, tanta gente compra i nostri corsi di Google Ads. In realtà non è così. Quindi vi posso assicurare, faremo un corso base. molto molto serio, molto aggiornato. All'interno delle lezioni Enrica Campana e Elisabetta Gallucci, che da noi insomma sono persone con grande esperienza, ma fare un corso avanzato è ancora un po' prematuro, un po' alla volta arriverà. Le aziende locali con e-commerce sono scalabili, dipende dalla dimensione, dipende dalla dimensione, dipende dal singolo caso. Difficilmente, ma a volte sì. Che giorno di giugno è l'evento? Non ne ho idea, lo decideremo, e ve lo farò sapere, so solo che è a giugno. Conversion lead la trovi inutile, non ottimizza molto per mia esperienza, va testato, dipende dal business, in alcuni casi l'abbiamo testato e funziona, quindi non ti saprei dire precisamente, per me funzionicchia. Quanto tempo ci sarà da soffrire nel settore moda per tornare al periodo pre-pandemia? Io spero non si torni mai al periodo pre-pandemia, perché si vendeva molto meno, a meno che voi non siate brand di lusso. Detto questo, tendenzialmente adesso c'è un po' di stagione negativa, i brand di fascia alta soffrono tanto, quelli di fascia bassa soffrono un po' di più sul breve periodo, ma appena torna la stagione vedete che va. Anche l'anno scorso è andata così, semplicemente a differenza dell'anno scorso il caldo sta arrivando un po' dopo e di conseguenza questo rallenta un po' le vendite. Qual è il minimo mensile che prende Loop per la gestione di un cliente? Dipende dal cliente, dipende dai servizi, dipende da tanti fattori, comunque non poco. Puoi farti un conto molto semplice: se noi chiediamo nel nostro sito che il cliente spenda almeno 10.000 euro al mese ADV, è perché con questi 10.000 può recuperare l'investimento che ha fatto su di noi. Quindi in realtà non ti dico quanto è, perché dipende dal singolo caso, è tutto molto, diciamo, ottimizzato, però non è poco, o meglio, è il giusto. È giusto. Consigli per tenere bassi i CPM in USA? Nicchia Beauty in USA attualmente sta sui 44 euro di CPM. Spendi di più, spendi meglio, fai un sito migliore, dai segnali migliori a Facebook e scenderanno. Comunque non pensare di arrivare a 6 euro, arriverai a 20, a 25, più o meno. Azienda locale con e-commerce è medio-piccola, ma vuole vendere in tutta Italia e in Europa. Si può parlare di business scalabili? No. No cash, no game. Sei medio-piccola. Bene ragazzi, sono le 21:58, credo di aver risposto a un bel po' di domande, poi se qualcuno di voi ha un'altra domanda di chiusura, ok. Vi ricordo che questo video verrà salvato, che se mi mettete un like, un commento male non fa, che se avete delle domande vedendolo dopo sono a vostra disposizione, che Instagram è un maledetto e quindi tecnicamente mi segue la Reels continuamente, quindi se avete dei miei contenuti male non fa se... E fate un po' di engagement e che potete ascoltarvi tutto quello che vi ho detto da domani o anche in realtà forse tra un paio d'ore se ho tempo e se ho voglia anche su Spotify. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona serata e spero di avervi dato dei contenuti utili che vi tornino utili anche in futuro. Ci sentiamo mercoledì in cui ci sarà farò una bella chiacchierata con Simo e Magazzurri, il mio socio, e parleremo di cose molto molto, molto, molto fighe che stiamo testando. Buona serata. Ciao ragazzi.